Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
Veru, i giochi dell'armonia.
Il Gritena Harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia.
Szukając współbrzmienia.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia. Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati ai giochi dell'armonia del mercoledì. Oggi è il mercoledì delle ceneri, dunque inizia il tempo di Quaresima e, come è tradizione, nel pomeriggio alle 16:30 il Santo Padre si recherà nella chiesa di Sant'Anselmo all'Aventino. Inizierà la liturgia stazionale alla quale farà seguito la processione penitenziale verso la Basilica di Santa Sabina. Papa Francesco continua quella che è un'antica tradizione dei pontefici qui nella città di Roma. Ma come nasce questo rito, il rito stazionale? Lo abbiamo chiesto al padre Corrado Maggioni, monfortano, liturgista.
Trae origine dalla consuetudine dei fedeli della Chiesa di Roma di raccogliersi in preghiera insieme ai presbiteri, insieme soprattutto al vescovo, il Papa. Una consuetudine propria della Chiesa di Roma di sostare in preghiera in certi giorni e in certi luoghi particolari. Sappiamo che fin dal secolo II i padri, il pastore Derma e altri padri, parlano di momenti particolari per riposarsi nel Signore: il mercoledì e il venerdì della settimana era abitudine, almeno in certe chiese, di sostare dal lavoro per trovarsi in un luogo, ecco appunto la stazio, per pregare, vegliare in preghiera, ascoltare la parola di Dio, elevare lodi e suppliche al Signore e concludere questo digiuno attraverso la celebrazione dell'Eucaristia. Nella Chiesa di Roma sappiamo che il termine stazio, che viene dal latino ovviamente, dice una postazione per vigilare un territorio oppure per riposarsi, dove le sentinelle appunto potevano anche trovare ristoro. Ed è passato anche nel vocabolario ecclesiastico per dire con stazio il luogo di ritrovo per un momento di preghiera solenne che interessasse tutta la città di Roma.
Come si svolge concretamente una stazione e come si è modificata, se si è modificata rispetto alle origini, quella attuale?
Allora, la stazione comporta il raduno della Chiesa, del popolo di Dio che abita in una città, concretamente nella città di Roma. Quindi il vescovo si reca in un giorno, il mercoledì delle ceneri, nella chiesa di Santa Sabina, che è la chiesa stazionale, dove avviene questo appuntamento di preghiera con la celebrazione dell'Eucaristia. Il raduno comincia con una processione da una chiesa vicina, al canto delle litanie dei santi. Il popolo si avvia e il vescovo chiude questa processione per recarsi al luogo di celebrazione dell'Eucaristia.
In questo caso Sant'Anselmo.
Ancora oggi, ecco, la colletta, la riunione dei fedeli avviene nella chiesa di Sant'Anselmo e poi in processione ci si reca al canto delle litanie dei santi nella vicina chiesa stazionale di Santa Sabina per la celebrazione dell'Eucaristia e l'imposizione delle ceneri.
Padre Corrado, Santa Sabina è la prima stazione, la prima di una lunga serie di stazioni.
È vero, ancora oggi da qualche anno, possiamo dire, è ritornata la consuetudine per la Chiesa di Roma di convocare ogni giorno di Quaresima in una data chiesa, secondo la tabella che abbiamo ricevuto dai libri liturgici antichi, dai calendari, convocare il popolo di Dio in una data chiesa per una celebrazione eucaristica vissuta con animo, diciamo, più disposto a raccogliere i frutti del tempo quaresimale. Ancora oggi la stazione nella Basilica Vaticana è fissata il sabato della prima settimana di Quaresima e la quinta domenica di Quaresima.
E la celebrazione stazionale all'interno della Basilica Vaticana ha uno svolgimento del tutto particolare.
Comincia con una processione guidata dai canonici che si avvia dalla tomba dell'Apostolo Pietro, dal luogo della confessione. Percorre la Basilica all'interno al canto delle litanie dei santi e il sabato della prima settimana di Quaresima si corona con la celebrazione dell'Eucarestia. Al termine dell'Eucarestia tutto il popolo si raccoglie presso il pilastro dove viene custodita la lancia che, secondo la tradizione, usò Longino per colpire il fianco del Signore da cui scaturì sangue e acqua, e lì viene il popolo, con canti e preghiere, benedetto attraverso la reliquia della lancia che lì si conserva. Mentre la quinta domenica di Quaresima il popolo sarà benedetto dopo la celebrazione del Vespro, preceduta dalla processione col canto delle litanie, con la reliquia del velo della Veronica, che si custodisce sempre in basilica ed era, soprattutto nel Medioevo, una reliquia molto ricercata, desiderata. I pellegrini che si recavano a Roma si recavano a San Pietro proprio per vedere la Veronica, che era questo velo che secondo la tradizione aveva asciugato il volto del Signore mentre si recava al Golgota per essere crocifisso.
Quindi la Basilica di San Pietro è la sede di due stazioni, del primo sabato e dell'ultima domenica di Quaresima, mentre le altre, a parte Santa Sabina, che come dicevi è la prima stazione, sono dislocate un po' in tutta Roma.
Sono dislocate all'interno delle mura, cioè il cuore della città di Roma nel secolo VI, nel secolo VII, lì dove sono state edificate le chiese, che erano appunto dette titoli, le chiese parrocchiali, dove i fedeli si recavano per celebrare l'Eucarestia. Quindi il Vescovo di Roma, il Papa, si reca in una data chiesa e per celebrare l'Eucarestia. Prima dell'Eucarestia c'è una processione al canto delle litanie che muove da una chiesa vicina e quindi è un momento di riposo nel Signore, di ascolto più abbondante della parola di Dio, della parola del Vescovo, un'esperienza di comunione dove non ci si converte singolarmente, ma tutta la comunità cristiana viene edificata dall'esempio degli altri in modo tale che si può arrivare a Pasqua convertiti, con un animo meglio disposto per ricevere la grazia che viene dalla morte e dalla risurrezione del Signore.
Dunque oggi, Padre Corrado, inizia la Quaresima, mercoledì delle ceneri. Qual è l'origine proprio di questo tempo?
La Quaresima nasce per preparare i catecumeni a ricevere il battesimo nella notte di Pasqua, non soltanto il battesimo ma anche il sacramento della confermazione e l'Eucarestia. E insieme anche per aiutare i peccatori pubblici a rinnovare la loro vita. La penitenza era vista nell'antichità come un secondo battesimo, una seconda possibilità. Allora i battezzati che si erano macchiati di un grave peccato, per essere riammessi nella comunione dovevano affrontare un periodo di penitenza. E per i penitenti è nato anche il rito delle ceneri, il mercoledì delle ceneri.
Ecco, raccontiamo più nel dettaglio questo rito. Cosa significa e come è originato?
Allora, il rito delle ceneri, sappiamo dalla scrittura, dal libro della Genesi, che l'uomo è tratto dalla polvere e quando muore ritorna alla polvere. Nella tradizione biblica, anche dell'Antico Testamento, esprimere, diciamo, una morte, il desiderio di morire o una morte rituale, si esprimeva la morte rituale attraverso il cospargersi con le ceneri. Era, diciamo, una sepoltura anticipata, voluta, ritualmente espressa per significare una morte, per esempio un lutto, oppure il desiderio di risorgere. Ecco che per i penitenti l'essere cosparsi di cenere, i penitenti si prostravano per terra, sul pavimento della chiesa, e il vescovo li cospargeva di cenere, un rito di sepoltura. Moriva l'uomo vecchio, peccatore, che si era macchiato di gravi crimini, per poter, attraverso un itinerario di conversione, rendersi disponibile a ricevere l'assoluzione sacramentale da parte del vescovo il Giovedì Santo e dunque la riammissione alla comunione pasquale.
Oggi il rito delle ceneri è stato molto semplificato.
Sì, nel Medioevo, nel secolo XI, quando ormai non c'erano più penitenti pubblici, ma il rito delle ceneri è rimasto per tutta la comunità cristiana. Allora l'essere cosparsi sul capo di un po' di cenere con le parole che tutti conserviamo impressi nella memoria: ricordati che sei polvere, ecco il richiamo alla Genesi, ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. Oggi, insieme a questa formulazione biblica, c'è anche una formulazione evangelica: convertiti e credi al Vangelo. Allora è il prendere coscienza che siamo poca cosa, cenere appunto, polvere, polvere della terra, ma amata dal Signore e soprattutto richiamata a rinascere, a risorgere, a fare Pasqua con Cristo, a passare dalla morte alla vita. Muore l'uomo vecchio e si riveste l'uomo nuovo.
Che cosa significa per la nostra vita la risurrezione? E perché senza di essa è vana la nostra fede? La nostra fede si fonda sulla morte e risurrezione di Cristo, proprio come una casa poggia sulle fondamenta. Se cedono queste, crolla tutta la casa. Sulla croce Gesù ha offerto se stesso, prendendo su di sé i nostri peccati e scendendo nell'abisso della morte e nella resurrezione, li vince, li toglie e ci apre la strada per rinascere a una vita nuova.
Siamo al commento al Vangelo domenicale di Don Fabio Rosini. Domenica prossima sarà la prima domenica di Quaresima e riascolteremo il brano dal capitolo 4 del Vangelo di Matteo che ci racconta delle tentazioni di Gesù nel deserto. Ce lo spiega Don Fabio alla luce della prima lettura.
Ecco, noi abbiamo in questa Quaresima, che è un dono generoso di Dio per la nostra libertà, per la nostra verità, questo testo classico in cui si apre appunto il nostro combattimento, il testo delle tre tentazioni, che viene illuminato dalla prima e fondamentale tentazione che appare nella Bibbia, che è la caduta dell'uomo. E dobbiamo capire, da questo terzo capitolo della Genesi a questo quarto capitolo del Vangelo di Matteo, qual è il punto di unione. Ci sono tante prospettive straordinarie su queste tentazioni. Sulla prima è le tre tentazioni di Cristo, ma la cosa fondamentale che vorrei un pochino sottolineare oggi, fra le altre che sarebbero importantissime, è questo cammino dell'autenticità, cioè questo problema è dove attacca la tentazione, dove attacca il potere della menzogna? Sulla nostra propria identità. Cioè la fedeltà a Dio non è una fedeltà che prescinde la fedeltà a noi stessi. È la stessa identica cosa, perché la verità è una sola. Il giorno in cui siamo nella verità con Dio, siamo nella verità con noi stessi e siamo nella verità anche con gli altri. Dove va a attaccare il serpente? Nello stesso posto dove andrà a attaccare il tentatore con Gesù. Vediamo le tre tentazioni. E se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Cioè, essere figli di Dio vuol dire manipolare la realtà. Vuol dire far diventare commestibile ciò che non lo è, ovvero sia chiedere alle cose di essere in funzione della nostra necessità. Gesù ha fame, quindi le cose devono essere commestibili. La seconda tentazione, se tu sei figlio di Dio, gettati giù perché così Dio opera, ovvero sia prendi in mano tu l'iniziativa. Se sei figlio di Dio, Dio deve seguire i tuoi uzzi, deve seguire quello che a te sembra un buon progetto. E così la terza tentazione è che tutte le cose siano tue, le cose siano a tua disposizione, dove c'è una missione del figlio di Dio, che è la missione di essere il Messia, nel caso di Gesù Cristo, nel nostro caso essere cristiani, e ci può servire questo mondo. E allora entriamo nelle leggi di questo mondo e serviamocene, perché non stiamo troppo a guardare quanto ci costi questa cosa qui. L'importante è servirci degli elementi, delle tecniche, delle realtà di questo mondo. Queste tre tentazioni, adesso presentate molto velocemente, alla fine cosa spingono nell'uomo? Spingono la sua necessità di cambiare la sua condizione, cambiare il suo rapporto con i propri sensi, che devono sempre essere appagati, la fame deve essere appagata, il rapporto con la sua intelligenza, perché se lui ha un progettino, questo progettino deve andare in porto e Dio si deve piegare a questo progettino, il rapporto con gli oggetti, il mondo, che può essere pervertito in una funzionalità tutta finalizzata a quello che è il nostro potere, la nostra autoaffermazione. Tutte queste cose erano contenute nella tentazione del serpente ad Eva: diventare come Dio. In fondo è tutto questo è contenuto in queste tre tentazioni: diventare come Dio, essere come Dio. Allora, il nostro problema innanzitutto è questo, cioè attraverso questa suggestione il serpente dice ad Eva di essere diversa da ciò che è, fondamentalmente, surrettiziamente, senza gioco esplicito, implicitamente gli dice che lei non va bene così com'è, che lei deve fare un upgrade, così non va bene, lei deve fare un download di un modello, deve diventare Eva 2.0, non so, cose di questo genere. Lei non ha da scoprire la bellezza di ciò che è, deve diventare altro, deve diventare come Dio. E peraltro questo termine di paragone inserisce in lei, cioè nel cuore umano, il problema della competizione. Sicché io non mi definisco più per le mie caratteristiche, io mi definisco per l'essere più o meno uguale a qualcun altro. È proprio tutta una logica di menzogna, cioè l'uomo è sparato verso quello che non è. Di fatto è come se dovesse rispondere Eva, e dovessimo noi imparare a rispondere: ma che mi importa a me di diventare come Dio? Qui io ho un problema, essere Eva, cioè essere me stessa, essere felice di quello che io sono. E così queste tre fughe, le fughe nelle compensazioni attraverso gli appetiti, attraverso mangiarci pure le pietre, tutto deve essere in funzione della nostra voglia, la fuga nei progetti: noi adesso faremo le vacanze straordinarie, adesso noi ci inventeremo qualcosa, da che pinnacolo ci buttiamo per vivere un'esperienza straordinaria, questo senso anche del rischio che hanno tante volte i giovani, che devono fare le cose estreme per fare un'esperienza, è un po' questa cosa qui. E questo fatto di diventare pieni di potere, diventare pieni di possessi. Tutto questo è una fuga dal nostro oggi. È un grande, strepitoso, devastante sistema di alienazione. Non ci può che portare nell'infelicità. Eva, nel momento in cui cerca di essere altro rispetto a quello che è, entra nell'inganno. Non ha più occhi che funzionano. Vede cose, non vede più il pericolo delle cose, attraverso gli atti che conclamano, attestano questa sua scelta di essere in competizione nella sua vita, di essere come Dio, di essere qualche cosa di grosso, di grande, e non Eva, e non se stessa, ecco, arriverà al dolore, alla vergogna, alla perdita del rapporto con se stessa. Ecco, Eva non sarà più felice di essere Eva. Che cosa curiosa. E nello stesso tempo, se andiamo bene a vedere, soprattutto nella seconda e nella terza tentazione, il Signore Gesù ha una merce che dovrebbe teoricamente pagare, su suggestione del demonio, per affermare un'umanità ribelle che si riscatta, che fugge dalla sua condizione. Dovrebbe gettare se stesso giù dal pinnacolo, ovvero sia rischiare il proprio corpo, la propria vita. E ancora, nella terza tentazione, deve piegare se stesso, perdere la sua dignità, la sua incolumità, la sua dignità. Tutte queste cose fanno sì che uno, per raggiungere un obiettivo, non si rende conto che cosa c'è nel piatto. Ecco, la chiamata che la Quaresima ci fa alla preghiera, al digiuno, all'elemosina, sono tutti strumenti che rappresentano la chiamata alla verità, la chiamata alla bellezza, la chiamata anche e soprattutto al rispetto e alla nostra dignità. La sobrietà, la generosità, il rapporto con Dio sono tutte strade di pace, di libertà, di bellezza. Ecco, la tentazione nasconde la nostra bruttezza, la nostra vergogna, la nostra infelicità.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
In chiusura non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera con La Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.